Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
Anima Latina, nunc etiam in undis, hicest Fabius, Cola Grande, ex Frequensis, Stationis Radiofonice Vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto della 195esima puntata del nostro Vademecum radiofonico settimanale dedicato ai cultori della lingua latina e in generale della civiltà classica. Un programma che vuole in qualche modo aiutarvi a rinfrescare la grammatica latina che magari avete studiato a scuola, ma soprattutto vuole aiutarci a rimanere radicati alla memoria, alla storia, al significato delle parole, quindi aiutarci anche a usare meglio la lingua italiana e soprattutto restare legati alle radici della nostra fede, della nostra cultura. Saluto la collega che realizza e conduce con me questo programma, l'archeologa giornalista Maria Milvia Morciano.
Salve Fabi, salvete omnes. È noto che ci sono solo 5 puntate che ci separano dalla 200esima.
Ah, ahimè, questo significa che stiamo invecchiando. No, però significa soprattutto che abbiamo lavorato assiduamente in questi anni grazie all'aiuto dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, che quest'oggi in studio è rappresentato dal suo coordinatore, Don Valdemar Turek. Ben ritrovato, Don Valdemaro.
Gracias, placet mihi omnes salutare. Tum redactores, tum auscultatores, salvete.
E speriamo di celebrare, no, questo 200esimo numero. Di Anima Latina con una puntata degna. Ricordiamo che dal 13 maggio 2025 Papa Leone XIV ha ereditato su X gli account chiocciola Pontifex che erano stati già utilizzati da Papa Francesco. La presenza dei papi sui social media ha avuto inizio il 12 dicembre 2012, quando Benedetto XVI ha lanciato l'account chiocciola Pontifex su Twitter. Quella di Papa Francesco sui social media è stata una presenza significativa: 50.000 post sui 9 account di chiocciola Pontifex e su chiocciola Franciscus su Instagram, e molti di questi post erano in lingua latina. Noi li abbiamo tradotti con voi in questa trasmissione, continuiamo anzi a tradurre i post in lingua latina di Papa Leone XIV. Ne abbiamo scelto uno del 17 maggio 2025.
Pax extra inequitis sine veritate, quae nobis Christi fidelibus noctio non est rebus seiuncta, sed conventus cum Christo. Veritas nobis concedit, ut certamina deamus, sic ut immigrationes, intelligentiam artificialem, bonis moribus ad ibitam et terre curam.
E questo è un passaggio, anche se diciamo un po' riassunto, di un discorso che Papa Leone ha pronunciato il 16 maggio 2025 incontrando il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede in Sala Clementina. In quell'occasione Papa Leone ricordava che nella prospettiva cristiana la verità non è l'affermazione di principi astratti e disincarnati, ma l'incontro con la persona stessa di Cristo. Ricordiamo, erano parole che lo stesso Papa Benedetto XVI, no, aveva messo all'inizio di una sua enciclica dedicata proprio all'amore. E qui allora andiamo a tradurre: Pax extra inequit sine veritate, cioè la pace
non si può costruire senza verità, sine veritate.
Quae nobis Christi fidelibus, cioè per noi cristiani.
Sì, non è l'affermazione di principi astratti, ma l'incontro con Cristo. Ecco, questo l'incontro di Cristo viene tradotto in latino come conventus cum Cristo. Noi quando leggiamo un testo in latino, allora quando vediamo la parola conventus pensiamo subito al convento, ed è giusto anche, però conventus viene da convenire, cioè stare insieme, parlare insieme, incontrare qualcuno. Quindi qui ritorniamo un po' al significato principale, primo dal punto di vista cronologico: conventus cum Cristo, l'incontro con Cristo. Quindi il Papa vuole sottolineare qui che la nozione cristiana di pace è un po' diversa da quella che il mondo propone oggi, un chiaro riferimento proprio a Cristo. E poi la spiegazione, la conseguenza che riguarda la verità, che ci consente di affrontare sfide.
Le sfide diventano i certamina, no?
Sì, certaminis ha molti significati in latino, una lotta, un combattimento, però anche le sfide. Adesso non mi mi ricordo una volta in un'altra frase abbiamo adoperato un altro termine per esprimere questo concetto di sfida, forse anche interrogazione, ecco, provocazione, però bisogna stare attenti con la parola provocatio, però provocatio dal punto di vista etimologico avrebbe più o meno lo stesso significato, no? come sfida.
Quel neologismo, intelligenza artificiale.
È proprio preso dal latino, direttamente dal latino. Intelligenza artificiale si è proprio presa 100% dal latino. Ovviamente noi abbiamo dato un contenuto un po' diverso, però qui abbiamo proprio dall'inizio alla fine i termini latini. Intelligo, intelligere, intelligenza, poi ars, artis, no? E facio, facere, quindi quello che noi oggi abbiamo dato proprio a questo termine è un contenuto un po' diverso, ma comunque dal punto di vista etimologico, dal punto di vista vocabolo, siamo proprio in latino puro e perfetto, sì, classico.
Sì, sì. Cioè non c'è stato bisogno di creare delle parole nuove?
No, perché già in molte lingue, l'italiano è qui un esempio classico, ha preso direttamente dal latino questi vocaboli e ha dato un contenuto diverso.
Che quindi al nominativo sarebbe intelligenza?
Artificialis. Sì, intelligenza artificialis.
E andiamo allora allo spazio dedicato invece proprio ai neologismi di cui stavamo parlando, che scegliamo ogni volta dal lexicon Recentis Latinitatis, in questo caso un termine che diciamo ormai è un po' desueto, torniamo a quando io ero giovane, quindi magari agli anni 70, che in televisione sulla RAI, la TV di Stato italiana, andavano in onda i cosiddetti sceneggiati, oggi si parla di serie, no? sulle piattaforme. E come diventa lo sceneggiato televisivo, Maria?
Televisifica narratio oppure libri aptatio.
Le piace questa traduzione, Don Valdemaro?
Sì, vede, qui abbiamo due spiegazioni di questo termine italiano sceneggiato. Allora, la prima si riferisce proprio a una narrazione della TV che potrebbe essere, non necessariamente come un adattamento di un libro, ovviamente, quindi un riferimento a un libro conosciuto, a un libro classico. Anche qui notiamo che quello che ha proposto questi termini, questi neologismi, adopera in fondo i vocaboli classici, anche questo termine televisificus veniva già adoperato in qualche modo dagli autori classici. Ovviamente dobbiamo stare attenti perché qui noi spesso a questi termini diamo un significato un po' diverso o molto diverso da quello che è rappresentato dagli autori dei secoli precedenti.
E passiamo invece al gergo ecclesiale e Maria ha scelto un termine, anzi due parole latine che abbiamo citato e citiamo molte volte in questo periodo dell'anno liturgico. Queste due parole che in italiano tradurremo regina del cielo sono...
Regina Celi.
Ecco, stiamo parlando di una preghiera cattolica in onore della Beata Vergine Maria con cui i fedeli chiedono alla Madre del Risorto di intercedere per loro presso Dio ed è Don Valdemaro, lo sappiamo, una delle antifone mariane che si recitano nel tempo di Pasqua al termine della compieta ed è la preghiera che recitiamo tra Pasqua e Pentecoste al posto dell'Angelus che il Papa proprio recita con noi, tant'è vero che abbiamo sentito nel suo primo appuntamento domenicale Papa Leone cantare proprio Regina Celi.
Certo,
in latino.
Che ci ha fatto tanto piacere.
Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia.
Una preghiera molto conosciuta, una preghiera antica, ma non conosciamo bene il motivo per cui viene recitato, viene cantata proprio nel periodo pasquale. Probabilmente c'è qualche riferimento a Papa Gregorio Magno, quindi al VI secolo. Ricordiamo che si tratta di un papa importante per la nostra storia, muore nel 604. Con lui si conclude il cosiddetto periodo patristico, quindi un periodo molto significativo. significativo dal punto di vista teologico e secondo alcune tradizioni una mattina di Pasqua, quando presiedeva una processione allo scopo di porre fine a una pestilenza a Roma, udì degli angeli cantare proprio Regina Celi, e quindi ci sarebbe un legame tra quello che è successo durante il pontificato di Papa Gregorio Magno e quello che facciamo oggi. Gli altri dicono che bisognerebbe cercare questa tradizione di questa collocazione nel periodo pasquale o nel periodo di Papa Gregorio nel X secolo. Comunque da secoli c'è questa usanza, che questa preghiera riceve un significato del tutto particolare nel periodo pasquale e sostituisce la preghiera dell'Angelus.
E nella leggenda aurea si dice che appunto Papa Gregorio Magno, proprio qui di fronte a Castel Sant'Angelo, guidava una processione settiforme per fermare la peste, tra l'altro portando la Salus Populi Romani, e gli angeli scesero intorno all'icona della Vergine cantando Regina Celi.
Da aggiungere qui forse una curiosità, perché molti turisti, molti pellegrini non lo sanno, è proprio il nome di Castel Sant'Angelo deriva da quell'evento. No?
Esatto.
Perché poi è stato aggiunto.
Perché poi l'angelo. Comparve l'angelo Michele che rinfoderò la spada fermando la peste.
Sì, anche perché la storia di Castel Sant'Angelo è veramente molto lunga, molto complessa. Sappiamo quante personalità in qualche modo erano legate a questo monumento, tra i più importanti della città di Roma.
E chiudiamo con lo spazio dedicato alle espressioni, proverbi, modi di dire. Maria ne ha scelto una locuzione latina enunciata da Publilio Siro, la cui traduzione è: fa del male ad uno che non c'è chi litiga con un ubriaco. In latino, Maria?
Absentem ledit, quicum ebrio litigat.
Quindi, insomma, Don Valdemaro, il consiglio è che litigare con una persona un po' brilla
non ha senso.
Non ha senso.
Non ha senso perché l'ubriaco non si rende conto di quello che dice, di quello che fa. Quindi un consiglio molto pratico per tutti noi.
Quindi siate morigerati nel bere, ma non litigate poi con chi ha ceduto.
No.
Questo può essere un consiglio con cui chiudiamo la prima parte di questa 195esima puntata di Anima Latina. Grazie Don Valdemaro.
Grazie.
Santa Rita è nata il 22 di maggio dell'anno 1363. Margherita cresceva vivace tra il sorriso di papà e di mamma. La portavano spesso in campagna, nella culla di vimini all'ombra. Babbo e mamma sudavano al sole, tra le messi dorate di grano. Margherita guardava nel cielo, sorrideva all'azzurro splendor. Santa, oh Santa Rita da Cascia, prega per me il Signore, chiedi perdono per me. Ma ad un tratto migliaia di api.
Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata di oggi ospitiamo volentieri in studio un frequentatorem, qualcuno direbbe abitué del nostro programma. È tornato infatti a trovarci Francesco Lepore, latinista e giornalista del quotidiano online l'inchiesta.it. Ben ritrovato Francesco.
Grazie Fabio, buongiorno a tutte e tutti.
Francesco Lepore ci ha suggerito un tema storico divenuto di grande attualità, possiamo dire improvvisamente, e cioè la figura di un pontefice del passato a cui l'attuale Papa Leone XIV si è espressamente ispirato per la scelta del nome pontificale. Stiamo parlando, lo avete capito, di Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, salito al soglio di Pietro col nome di Papa Leone XIII, che fu il 256esimo Papa dal 20 febbraio 1878 fino alla morte avvenuta nel 1903. Le cronache, Francesco Lepore, dicono infatti che sin da giovane Leone XIII mostrò una particolare predilezione per la lingua latina, non è vero?
Assolutamente sì, basti pensare che appena dodicenne, quindi allievo dei gesuiti a Viterbo, lui compose il suo primo poemetto in lingua latina, composto di due distici elegiaci, e soprattutto poi ne avrebbe dato prova ampiamente negli anni, in maniera particolare quando divenne pontefice.
Autore di ben 86 encicliche, Leone XIII, con una di queste, la Celeberrima Rerum Novarum, in italiano Delle cose nuove, promulgata il 15 maggio 1891, ha fondato la moderna dottrina sociale della Chiesa. Ci sono espressioni latine da ricordare in questa lettera enciclica?
Allora, io vorrei ricordare che la Rerum Novarum, che è giustamente definita la Magna Carta della dottrina sociale della Chiesa, è un testo che ha avuto un'elaborazione molto complessa. In pratica vi attese agli inizi il padre Matteo Liberatore gesuita, poi il cardinale Tommaso Zigliara domenicano, e poi in pratica ci fu un'opera così congiunta con revisione anche del cardinale Camillo Mazzella. Poi il testo in italiano fu rivisto da Monsignor Boccali, che era l'uditore di Sua Santità, quindi il segretario fidato, ma la traduzione latina spettò, e qui è giusto menzionarlo, ad uno dei più grandi latinisti, collaboratore di questo papa a sua volta latinista, e parlo di Monsignor Alessandro Volpini, nativo di Montefiascone, che è definito il cesellatore della prosa leonina in generale e della prosa meravigliosa della Rerum Novarum. Io mi permetto soprattutto di soffermarmi su due termini che sono molto indicativi, visto che appunto viene soprattutto affrontata in questa enciclica la questione dello sfruttamento degli operai, del rapporto fra lavoro e capitale. Bene, come traduce Leone XIII? Perché vorrei ricordare, Monsignor Alessandro Volpini seguiva fedelmente le direttive che Papa Pecci dava sotto dettatura, ovviamente invitando il suo collaboratore a trovare sicuramente forme migliori, attraverso due termini della classicità: il capitale, con il lemma res, nel senso di beni averi, e abbiamo testimonianze molteplici in Cicerone, il lavoro con un altro lemma classico che è opera, quindi res et opera, capitale e lavoro. E poi si affronta il tema delle organizzazioni dei lavoratori, le vecchie corporazioni di arti e mestieri. Poi sappiamo che queste organizzazioni avrebbero assunto nel Novecento il nome di sindacati. Papa Leone affronta il tema delle associazioni operaie, composte di soli operai, per quanto lui privilegiasse una forma di organizzazione mista, datori di lavoro ed operai. Anche qui abbiamo reso attraverso un complesso lemmatico indubbiamente classico: collegia opificum, quindi collegia, quindi associazione dei lavoratori.
Leone XIII fu il papa che il 24 maggio 1900 canonizzò Rita da Cascia al secolo Margherita Lotti, nata a Roccaporena nel 1381, morta appunto a Cascia nel 1457, che è stata una religiosa italiana del monastero agostiniano di Santa Maria Maddalena. Perché vogliamo ricordare questo dato biografico di Papa Leone XIII?
Beh, vogliamo ricordarlo perché Santa Rita è una santa che sappiamo venerata in tutto il mondo. È noto anche quanto Papa Leone XIV, essendo figlio di Sant'Agostino, come si definì nel primo discorso l'8 maggio sera, si sa che ha sempre nutrito una forte devozione per colei che è chiamata popolarmente la santa degli impossibili o dei casi disperati. Bene, Rita da Cascia viene canonizzata dopo secoli da Leone XIII, che vorrei ricordare non solo è stato per oltre 30 anni arcivescovo di Perugia, ma prima della sua consacrazione episcopale, che ricevette in occasione della sua nomina a nunzio apostolico in Belgio, Gioacchino Pecci era stato per 3 anni delegato apostolico a Spoleto e Cascia ricade in quella giurisdizione. Quindi fu riavviato il processo, grazie ad una figura importantissima dell'ordine agostiniano, l'allora postulatore Sebastiano Martinelli, che poi divenne cardinale di Santa Romana Chiesa e fu il secondo delegato apostolico negli Stati Uniti, dove lasciò un ottimo ricordo di sé. Devo dire che la bolla di canonizzazione del 24 maggio 1900, ricordiamoci che siamo anche nell'anno santo, quell'anno giubilare che fra l'altro ispirò anche Giovanni Pascoli con una bellissima poesia chiamata La Porta Santa, bene, questa bolla di canonizzazione ha un incipit stupendo che io vorrei leggere perché ne vale la pena, velocemente, ed è: Umbria gloriosa Santorum Parens, quae benedictum Franciscum et utranque claram exulit, iis merito ritam adiungit. Quindi, Umbria, gloriosa madre di santi, che hai generato, dato alla vita, benedetto Francesco, ed entrambe le Chiare, quindi Chiara d'Assisi e Chiara da Montefalco, per giunta canonizzata nell'81 da Leone XIII, giustamente a buon diritto aggiungi a costoro rita, e poi continua. Mi permetto una piccola osservazione sull'espressione Santorum Parens, è molto classica. Vorrei ricordare che in un decreto seicentesco della Congregazione dei Riti, in cui viene in pratica inserito nel calendario liturgico la memoria di San Tommaso da Villanova, che è un santo agostiniano, e quindi viene concesso anche l'ufficio, l'ordine agostiniano viene definito Fecunda Santorum Parens, quindi feconda madre di santi, che in realtà posso dire è un'espressione che noi la ritroviamo riferita anche ad altri ordini religiosi. Addirittura la città di Valencia viene definita da Alessandro VI Fecunda Santorum Parens, soprattutto con riferimento al grande San Vincenzo Ferrer.
E chiudiamo ricordando che Papa Pecci fu anche poeta. Nel 1895 pubblicò una raccolta di Carmi Mariani, In Mariam Virginem Flosculi.
Esattamente, questa si tratta di una delle tante raccolte poetiche. Questa è molto interessante perché raccoglie i fioretti, quindi i floscoli, di Leone a Maria Vergine, e da questa raccolta di poesie meravigliose, quindi dedicate al Rosario, ce n'è una dove il Papa invoca Maria perché riconduca tutti i cristiani nell'unico vile di Cristo, perché l'ansia ecumenica fu anche notevole da parte di Papa Leone. C'è un'elegia meravigliosa, io mi permetto ovviamente anche di declamarla metricamente.
Prego.
Che è dedicata alla Madonna del Buon Consiglio. Noi sappiamo, ed è un'altra devozione tipicamente agostiniana, sappiamo che Papa Leone XIV si è recato proprio al santuario di Genazzano, e sappiamo che Papa Leone nel 1903, fra i tanti atti di attenzione verso tale santuario e verso tale titolo mariano, volle inserire nelle litanie lauretane il titolo, l'invocazione Mater Boni Consili. Questo poemetto in tre distici elegiaci in pratica immagina un adolescente di nome Giulio, Julius Adolescens, che si rivolge supplice alla madre del Buon Consiglio. Assuevi apuero, dulcem te dicere matrem, te prece te votis sollicitare pis, mox pubescenti pietas deferbuit evo, mens stupet insanis icta cupidinibus. Asto tu pueri memorazis virgo vocaris, nanque boni mater provida consili. Do chiaramente la traduzione, che è mia, è libera, ma credo molto attinente. Sin da bambino, quindi, apuero, mi sono abituato a chiamarti col dolce nome di madre, ad implorarti con preghiere e suppliche devote. Poi, alle soglie della giovinezza, qui che è reso con quella sta bellissima espressione molto classica, pubescenti evo, la pietà si è illanguidita. Stordita è la mente sotto i colpi di insani desideri. Ma tu, memore di me fanciullo, assisti, mio Vergine, sei infatti chiamata provvida madre del Buon Consiglio.
Bellissima immagine poetica e anche spirituale da questo Carme scritto da Papa Leone XIII, che Francesco Lepore ci ha riproposto in questa puntata di Anima Latina. Ricordo, Francesco è latinista e giornalista del quotidiano online l'inchiesta.it. Grazie per essere stato con noi anche oggi e alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie dunque a Francesco Lepore per questo interessante excursus sul latino di Papa Leone XIII, il pontefice a cui l'attuale Papa Leone XIV si è esplicitamente ispirato per la scelta del nome pontificale. Grazie anche a Monsignor Waldemar Turek dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, che è stato con noi nella prima parte di questa trasmissione. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine della 195esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori et dulcis in fundo al tecnico Albertus Giovannetti. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesiae.